Alleluia, il tempo vola veloce, ma andiamo a prendere la parola del Signore in Isaia. Isaia al capitolo 40 inizia dicendo: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, proclamatele che il tempo della guerra è finito e le sue iniquità è stata espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio di tutti i suoi peccati. La voce di uno che grida nel deserto. La voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il vostro Dio. Alleluia. Focalizziamo su questa parola: nel deserto preparate la via al Signore. Io non so il deserto che stai vivendo tu. Spesso viviamo situazioni e sento spesso fratelli e sorelle che quando gli dico come va, potrebbe andare meglio. Quando sono carini dicono potrebbe andare meglio. Sì, è vero, potrebbe anche andare molto peggio, ma questo è un altro problema. Mentre invece è proprio perché potrebbe andare meglio, proprio perché tu potresti essere in un altro posto, ma oggi sei lì dove sei, e il deserto in cui vivi è il luogo che Dio ha preparato per te, perché tu possa addrizzare la tua via verso Dio. Preparate, dice la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno. Preparate la via di Dio nei vostri cuori. Proprio nel deserto, in questi momenti di aridità, di solitudine, di difficoltà, preparate il vostro cuore alla presenza di Dio. Preparate il vostro cuore all'avvento di Dio. Preparate la vostra vita a essere passati, trapassati dalla grazia di Dio. Lo so, qualcuno di voi dice: io ho paura ad amare, sono stato ferito troppe volte. Ma amare è come morire, se sei disposto ad amare, sei disposto a morire. Non riusciamo ad amare senza morire. Gesù ha fatto così con noi. E allora, amare a volte è faticoso, a volte è complicato, ma pure è la strada che il Signore ha messo davanti a noi. Qualcuno mi diceva che amare è voce del verbo morire, tanto per... Perché? Perché per amare dobbiamo rinunciare a noi stessi. Gesù ha dato la sua vita per noi, ha rinunciato alla sua vita, ecco perché lui ha tradotto il verbo amare in questa maniera, voce del verbo morire, morire noi stessi, morire al nostro orgoglio, morire alla nostra giustizia, ma nello stesso tempo permettere a Dio di vivere in noi. Quando io muoio, Gesù vive. Quando io rinuncio a me stesso, Gesù vive. Quando io faccio un passo indietro, Gesù viene avanti. E di che cosa abbiamo bisogno nella nostra vita? Come andrà via questo cuore di pietra? Come verrà tolto questo cuore di pietra? Abbiamo letto prima in Geremia, questo cuore di pietra, questo cuore che è duro. Io, dice il Signore, lo conosco, io me ne prendo cura, dammelo a me, fidati di me, dice il Signore. Allora la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel sentiero, nel deserto, una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmato, ogni monte e colle siano abbassati, luoghi tortuosi siano raddrizzati e luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Una voce grida e risponde: chi griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e tutta la sua grazia è come il fiore di un campo. L'erba si secca, il fiore appascisce, quando lo Spirito dell'Eterno vi soffia sopra, certo, il popolo non è altro che erba. L'erba si secca, il fiore appascisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. La nostra realtà si secca, si appascisce, ma la parola del Signore dentro di noi vive per sempre. La parola di Cristo in noi vive per sempre. Quindi questa capacità di dare vita alla nostra morte viene da Dio. Quindi quello che Dio pianta dentro di noi cresce, quello che Dio semina dentro di noi cresce e ha vita e dà vita. E nel deserto il Signore ci dice: addrizza la tua strada, non prendere tutte le strade storte, non cercare tante scuse, vai dritto da Gesù. Non cercare dei mediatori, non cercare qualcun altro che faccia il tuo lavoro, vai dritto da Gesù, grida a Dio. E sei nel deserto, perché hai paura di farti sentire? Ma dai, grida a Dio, grida nel deserto, una voce che grida nel deserto: preparate la via del Signore. La via del Signore la prepari nel tuo cuore, là dove c'è tutta questa difficoltà, dove c'è tutta questa durezza, dove c'è tutta questa ribellione. Oh Gesù, solo tu puoi entrarci lì dentro. Io delle volte ho paura di entrare nel mio cuore. Gesù, entraci tu, che tu non ti fai male quando entri là dentro. Tu sei capace di fare quel miracolo che io non sono neanche capace di immaginare. Ed è proprio questo quello che avviene, perché l'erba si secca, il fiore appassisce. La precarietà della nostra vita, fratelli. C'è chi muore a 80 anni, ma l'altro giorno mi hanno dato una notizia che mi ha... una ragazza di 23 anni, 25, non mi ricordo. Ma non è morto solo lei, è morto anche quegli altri che erano in macchina. Un incidente stradale. Continuamente vediamo telegiornale, morti al lavoro, morti per strada. E non importa l'età, di tutte le età. E qua dice che la vita dell'uomo è come un fiore, i più belli, se no sono solo fili d'erba, e quando soffia il vento si seccano e la loro gloria è finita. Ma la parola del Signore dura sempre. Perché Dio vuole che noi riceviamo la sua parola? Perché Dio vuole che tu duri per sempre. Dio vuole che della tua vita ci sia qualcosa che dura per sempre. Chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. E sapete, quando noi perdiamo un fratello, una sorella perché è andato col Signore, non abbiamo perso il fratello, sappiamo esattamente dov'è. È doloroso. Quando pensiamo a questo incidente successo in Puglia, i nostri fratelli sono andati col Signore, li ritroveremo. Non c'è da disperarsi. Non sono persi, sono là con Gesù, d'accordo? I nostri fratelli quando muoiono noi non li perdiamo, d'accordo? Non abbiamo perso Gastone, Gastone è là con Gesù. Non abbiamo perso Simone, Simone è là con Gesù. Non li abbiamo persi, ci dispiace che non siano qua, ma non li abbiamo persi. Inizia questa parola, dice: consolate, consolate. A volte noi pensiamo alla morte come lo stato ultimo delle cose, ma non è così. Non abbiamo perso il papà di Paola, è con Gesù. D'accordo? Se voi fate caso, Dio, quando... sapete la storia di Giobbe? Quando a un certo punto Dio gli toglie tutto, diciamo che è il diavolo che fa tutto questo bel lavoro, muoiono i figli? Tutti e 10 i figli muoiono. Poi cosa succede? Che quando ha capito tutta la situazione, Dio gli dà il doppio di tutto. Ma non gli dà il doppio di figli. perché dandogli altri 10 figli, gli ha dato il doppio di figli. Perché? Perché i figli non li perdi. Non hai bisogno di raddoppiarli. Non li puoi sostituire. I figli sono sempre figli. Uno rimane sempre uno, il primo, il secondo, il terzo. È così che Dio ha dato a Giobbe il doppio dei cammelli, il doppio delle mucche, il doppio dei cavalli, il doppio di tutto. Ma non il doppio dei figli. Gli ha dato di nuovo 10 figli e 3 figlie. 3 figlie e 7 maschi, insomma, se non sbaglio a ricordare. Esattamente come quelli che aveva ricevuto prima. E così ha avuto il doppio anche dei figli. Perché siamo destinati a vivere in eterno, non a vivere solo questa vita. Quindi non guardiamo alla morte come il capolinea dove finisce tutto. Guardiamo alla morte come una realtà che ci porta nell'eternità. Non abbiamo perso i nostri cari, sono con Gesù. D'accordo? Quindi cambiamo anche mentalità su questo argomento. So che a volte è difficile, pensiamo a tutte quelle persone che ci hanno preceduto. Ecco perché è così importante che siano con il Signore. E allora, tornando alla parola che abbiamo davanti, consolate. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme. Di nuovo questa parola, parlate al cuore. Il nostro culto oggi è iniziato dicendo: cambierò il vostro cuore di pietra in un cuore che sa amare. La volontà di Dio di darci il suo spirito. In Osea abbiamo delle parole che ci possono aiutare. Osea al capitolo 2. Un profeta dell'Antico Testamento. E dice perciò, ecco, il verso 14 del capitolo 2, io l'attirerò, lo condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Tante volte noi ci arrabbiamo perché siamo finiti nel deserto, diciamo: Signore, ma perché questa situazione? Perché se ci sei tu sono in questi guai? Perché se ci sei tu, se ci fossi stato tu, Signore? Quante volte questo se ci viene? Osea 2, verso 14, dice: ecco, io lo attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Se sei nel deserto, se la tua vita è un momento di aridità totale, apri le orecchie. Ma dico le orecchie del tuo cuore, perché Dio vuole parlare al tuo cuore. Nel capitolo 13, sempre di Osea, al verso 4 dice: pure io sono l'Eterno, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto, e tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me, e non c'è nessun Salvatore all'infuori di me. Io ti conobbi nel deserto, nella terra di grande aridità. Ti ho conosciuto nel deserto. Abbiamo avuto un rapporto vero, profondo, nel deserto. Siamo stati compenetrati dalla grazia di Dio nel deserto. Qualcuno mi dice: ma sì, ma tu sei cristiano perché sei un povero disperato, hai così bisogno, sei così incapace di vivere e quindi hai bisogno. Sì, sì, è vero. È vero, io sono un gran disperato, senza il Signore non ce la faccio. E questa è assoluta verità. È vero, perché tutti noi siamo andati al Signore perché avevamo bisogno, o no? I discepoli di Gesù andavano da Gesù perché? Perché aveva moltiplicato i pani, avevano fame, volevano andare a mangiare. Sì, è vero. È verissimo che noi andiamo da Gesù perché siamo bisognosi di questa grazia. E nel deserto non c'è niente. E se incontri qualcuno, ops. E se incontri Gesù nel deserto della vita, dice: ti ho conosciuto nel deserto, nella terra di grande aridità. È così che nei deserti della nostra vita, che vorremmo sempre evitare perché diciamo
Se ci fossi tu, Signore, tirami fuori, prendi un elicottero e portami via da qua che non ne posso più. Noi inventeremo sempre qualcosa, allora ci prendiamo un anestetico per non soffrire o ci prendiamo qualche cosa, ma non risolviamo niente. È Dio che ci ha permesso questo deserto, perché è nel deserto che ci vuole parlare, è nel deserto che puoi ascoltare la voce del Signore, là dove altri rumori non ci sono, c'è solo il vento, non c'è niente, non ci sono distrazioni. Quando il dolore si fa pesante, non c'è niente, c'è solo il Signore. E allora cominciamo a pregare davvero. Allora non è venire a un bel culto con bella musica, con bei canti. Ah, come godo! Forse godi la stessa cosa a un concerto, La musica se ti fa venire i brividi. Nel deserto. Non è questo che tu vai a cercare. E nel deserto è Dio che viene a incontrare te. E allora nei deserti della nostra vita lasciamoci incontrare dal Signore. Lasciamo che il Signore possa fare il suo lavoro nella nostra vita. Solo così avrà senso anche il deserto. Nel libro di Proverbi dice che chi confida nel Signore, leggiamo Proverbi 3, perché io tante volte mi dimentico le parole esatte. Proverbi 3, il verso 5 dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscilo in tutte le tue vie, egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Di nuovo, prima dice nel deserto fai una strada dritta, tira giù le montagne, tira su le colline, tira su le valli, spiana tutto, fai una strada dritta, smettila di girare perché io, perché lui, perché è colpa di questo, perché è colpa di quell'altro. Vai dritto da Dio e raccontagli tutto. Nel deserto non c'è nessuno ad ascoltarti. Ci sei tu e c'è Dio. E allora lì dice: io ti ho incontrato nel deserto. Proverbi 3, verso 5, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiati sul tuo intelligenza, sul tuo intendimento, sul tuo discernimento, sulla tua capacità di intendere, di volere, di fare, di brigare. Non fidarti di te stesso. Ci sta dicendo questo. Non appoggiarti, non fidarti, perché sei così furbo, così scaltro. Ricevi da Dio qualcosa di più. Riconosci Dio in tutte le tue vie. Anche nel deserto che stai camminando, riconoscilo il Signore. E Lui, a un certo punto, dice, raddrizzerà i tuoi sentieri. Alleluia. Raddrizzerà la strada sulla quale tu stai camminando. Dice che è Lui che si sta prendendo cura di te. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno, ritirati dal male. Abbi rispetto di Dio e evita il male, fuggite il male, evitate il male, non lasciatevi travolgere dal male, non permettete al male di entrare nella vostra vita. Riconoscilo in tutte le tue vie, Lui raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, ma temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione ai tuoi nervi e refrigerio alle tue ossa. Ti senti un po' scosso, ti senti un po' instabile, ti senti fragile? Ok. Allora, rilassati, fidati del Signore. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Questo è guarigione. Parla di guarigione dei nervi. Non dice devi prendere quel medicinale anziché quell'altro. Attenzione, io non sono un medico e non vi dico né di prendere né di non prendere farmaci. Però quello che vi dico è di avere fiducia nel Signore. perché se hai fiducia nel Signore, i tuoi nervi si danno una calmata. Anzi, qua dice che se hai fiducia nel Signore, sarà guarigione per i tuoi nervi. Perché con una pillola non guarisci i tuoi nervi, li calmi e basta. Ma con Gesù c'è guarigione nei tuoi nervi. E dice refrigerio alle tue ossa. Ristoro. Non è solo un antidolorifico, ma è qualcosa che ti viene a guarire dentro. Qualcosa che cambia la tua attitudine. Noi sappiamo che molte malattie sono dovute al nostro atteggiamento mentale, però questo non è una formuletta tanto per star meglio. Sappiate che è il Signore che interviene in maniera personale nella vostra vita. Voi sapete di potervi fidare di Dio. Se lo fate, ne avrete risultati. Se non lo fate, Dio vi ama lo stesso, però prolungate la pena. Questo prolungate il dolore, prolungate inutilmente qualcosa che Dio ha già stabilito che sia benedetto e guarito. Quindi entriamo in questa relazione con Dio, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiati sul tuo intendimento. Di nuovo il cuore, un cuore intero, di nuovo un cuore che è rinato, che interamente si appoggia sul Signore. Andiamo a prendere anche Geremia, Geremia 17, Isaia, Geremia, Geremia 17 dice, così dice l'Eterno, il verso 5, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli sarà come un tamerisco nel deserto, quando viene il bene non lo vedrà, dimorerà in luoghi aridi nel deserto e in una terra salata senza abitanti. Verso 7 del capitolo 17 dice, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso rivi d'acqua. Non sarà più come i fili d'erba che passa il vento e li secca, ma sarà come un albero piantato presso all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume e non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi nell'anno della siccità e non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Alleluia. Non smetterà di portare frutto. Gloria a Dio. E voi sapete qual è il frutto che dovete portare. Dico dovete, uso sempre la parola sbagliata. Dovrei usare la parola potete. D'accordo? Vedete che anch'io ho la deformazione del devi, mentre il Signore mi ha dato grazia di potere, per grazia di Dio, portare un buon frutto. Amen? Amen. Alleluia. È così che il Signore mette dentro di noi la capacità vitale di portare un buon frutto. E quindi noi oggi possiamo portare un buon frutto. E sapete qual è il frutto che Dio ci chiama a portare? È il frutto dello Spirito. Galati 5, qual è il frutto dello Spirito? Pace, gioia, amore, benevolenza, bontà, benignità, fedeltà, autocontrollo. C'è anche l'autocontrollo. Vi piace l'autocontrollo? No, gli altri si devono autocontrollare. Solo gli altri si devono autocontrollare. Tutti i figli di Dio hanno l'autocontrollo. Amen? Allora, sai cosa vuol dire l'autocontrollo? Non sei obbligato a mangiare tutti i cioccolatini che ci sono lì dentro. Ci sono, ma non sei obbligato a mangiarli tutti. Hai l'autocontrollo. Scusate l'esempio stupido, ma rende l'idea, ok? D'accordo? Il frutto dello Spirito è quello che Dio ha messo dentro di te, la capacità, quindi oggi tu puoi vivere
l'autocontrollo. Perché? Perché sei figlio di Dio e sei piantato vicino al fiume dell'acqua. E anche quando il fiume non c'è più acqua, l'acqua la trovi sempre perché le tue radici vanno in profondità. Conosci la parola di Dio, la ce l'hai nel cuore. Questa parola tu sei piantato vicino all'acqua viva e quest'acqua, anche quando viene la siccità, gli alberi che sono piantati vicino al fiume, anche quando il fiume è secco, continuano a essere verdi, che loro sanno dove è l'acqua e l'acqua è là sotto. E i figli di Dio sanno sempre dove trovare il nutrimento alla loro fede. Sappiamo sempre dove trovare l'acqua viva, perché la parola di Gesù è quell'acqua viva che ci dà vita. Quindi vi riporto di nuovo al cuore. E dice il cuore, verso 9, è ingannevole più di ogni altra cosa. E dice anche una cosa bella pesante, dice è insanabilmente malato, ma chi lo può conoscere? Questa è la nostra realtà umana. Parlava di questo cuore di pietra, parlava di questa realtà vecchia, parlava della nostra vecchia umanità. Bene, di nuovo Geremia ci dice che l'uomo che confida nell'uomo è maledetto perché questo suo cuore è sempre un cuore malvagio. Ma chi confida nel Signore, chi confida nell'Eterno, chi si fida di Dio e della sua parola, e allora è successo un miracolo, è successo qualcosa di speciale. Sai, piantato come un albero vicino all'acqua, che stende le sue radici lungo il fiume e non si accorgerà quando viene appunto la siccità. Ma ricordati sempre che il cuore dell'uomo è ingannevole. È malvagio. E allora dice il Signore, io lo conosco. Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Il cuore è ingannevole, verso 9, più di ogni altra cosa. È insanabilmente malvagio. Chi lo può conoscere? Non fidarti del tuo cuore umano. Questo mondo ti dice continuamente, vai dove il tuo cuore ti porta, sì, auguri. Continuamente la gente ti dice, ma fai quello che è, vai dove il tuo cuore ti porta. Ragazzi, se vi volete fare del male, seguite questo consiglio. Sarete rovinati in men che non si dica, perché il vostro cuore, come quello di tutti gli umani, è insanabilmente malvagio, insanabilmente malato. E allora, Gesù, ma tu mi hai promesso un cuore nuovo, un cuore che non è più un sasso, ma che è vivo. Gesù, dammi il tuo cuore. Ecco, questo il tempo sta finendo, però vorrei che potessimo pregare il Signore. Dammi un cuore nuovo, dammi il tuo cuore perché io sappia amare come ami tu. Questo è possibile. Se hai fiducia nel Signore. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Vedete, ho preso solo passi dell'Antico Testamento, oggi non c'è il tempo per andare a pescare qualcosa dal Nuovo, però avevano già le idee chiare. Avevano già le idee esattamente di cosa stava, dove sta il bene, dove sta il male. Ma ancora piantiamo le nostre radici nella parola del Signore. Permettiamo a Dio di rinnovare il nostro cuore e anche di togliere quella pietra e metterci un cuore nuovo. E così, mentre questa mattina pregheremo e chiediamo insieme al Signore di rinnovare la sua vita alla sua presenza.